E allora apriamo il capitolo carcere e repressione con una notizia che in qualche modo vede relazionarsi tra di loro l'apparato detentivo e quello della repressione politica, in qualche modo, della censura, perché mentre emerge la notizia che la procura di Sassari sta indagando su 70 persone, 70 compagni e compagni, per aver presidiato il carcere di Bancali mentre il compagno anarchico prigioniero Alfredo Cospito era in sciopero della fame, ecco che quasi contemporaneamente con l'emergere di questa notizia filtra un'altra notizia, quella della morte avvenuta a distanza di giorni, ma assolutamente invisibilizzata, di due uomini in sciopero della fame nel carcere siciliano di Augusta. E quindi due persone morte nello stesso carcere a distanza di circa due settimane l'una dall'altra, morte per lottare la propria condizione detentiva attraverso lo sciopero della fame. Si sa veramente poco, se non che uno di loro addirittura stava appunto scioperando per poter scontare la pena nel proprio paese di origine, la Russia, e spesso appunto soprattutto alcuni partiti al governo come la Lega e Fratelli d'Italia sbraitano in galera a casa loro, salvo che poi quando qualcuno lo richiede, e lo richiede con uno sciopero della fame oltranza fino a morirne, questa richiesta non viene assolutamente presa in considerazione. L'altro detenuto invece, un italiano, stava lottando per ribadire la propria innocenza, e per farlo anch'esso, anch'egli è morto. Insomma, due persone lasciate morire di fame nel silenzio più totale e più letale. Altro dato significativo è che queste due morti siano state derubricate a suicidio. Lo sciopero della fame è certamente uno strumento di lotta estremo, estremo in quanto consapevolmente anticonservativo, visto che consiste nell'andare contro, nel contravvenire al proprio istinto di sopravvivenza, interrompendo l'assunzione di cibo. È uno strumento di lotta estremo messo in campo in condizioni estreme, ma definirlo un suicidio è, direi, quantomeno vagamente deresponsabilizzante, no? Appunto, mi sembra si possa definire lo sciopero della fame uno strumento di lotta estremo messo in atto in condizioni estreme, e se analizziamo quali siano questi due estremi, da un lato c'è ovviamente il mettere a rischio la propria esistenza, dall'altro c'è nella quasi totalità dei casi un apparato che risulta essere totalmente sordo e impermeabile alle richieste dell'individuo, che agisce questa forma di lotta. Lo sciopero della fame rappresenta appunto nella quasi totalità dei casi un conflitto tra un individuo o un gruppo di individui che si organizza portando avanti questa lotta e un apparato, appunto, che sia l'apparato carcerario, che sia quello militare, che sia quello coloniale e via dicendo, ed è una lotta che rappresenta simbolicamente nel corpo di chi la porta avanti tutto il carico di violenza, di asimmetria che gli apparati possono incarnare ed agire, e allo stesso tempo evidentemente utilizza il corpo come luogo e come strumento estremo di conflitto attraverso un tipo di leva etica in qualche modo, che può funzionare solo però all'interno di un campo di valore dei corpi, di valore delle vite condiviso. In questo caso corpi e vite, individui che gridano attraverso questa lotta il fatto di starsi lasciando morire pur di essere ascoltati. Molto evidentemente, come anche nei regimi democratici, che sia che si ammantino di morale liberale o di morale pro-life fondamentalista cattolica, regimi democratici che sbracciano magari in sede internazionale per la salvaguardia della vita umana, Ebbene, esistono evidentemente anche in questi contesti delle forti aperture al tanatopotere, al necropotere, al potere di morte. Beh, lo vediamo molto evidentemente in quella che probabilmente è la più grande contraddizione e la più grande anche acrobazia dell'etica politica contemporanea, ovvero la guerra. Ma anche le vite delle persone migranti e delle persone sanzionate dalla giustizia non solo vengono giudicate come di minor valore, ma possono anche venire sottratte, possono venire uccise direttamente o indirettamente. Per esempio, per quanto riguarda le persone migranti, il livello di morti dirette o indirette assume una scala quasi da piccola guerra anche in questo caso. Vite, persone che possono venire uccise dall'apparato di potere che se ne occupa senza suscitare significative fratture nella società, a meno che non ci siano forti reazioni esterne agli apparati, come in Corsica dopo la morte di Ivan Colonna, morto nelle carceri francesi, o anche come più recentemente in Palestina dopo la morte in sciopero della fame di Kadir Adnan. Ma ritornando un attimo al valore delle vite e al potere della solidarietà che appunto è stata messa sotto la lente repressiva per i presidi di fronte al carcere di Bancali con 70 indagati, pensiamo come per contrastare lo sciopero della fame di Alfredo le pressioni del ministro della giustizia Nordio si fossero indirizzate anche sul comitato di bioetica, per esempio, per arrivare ad avallare l'alimentazione forzata. Non so se ve le ho ricordate, il comitato di bioetica aveva votato in una votazione un parere molto controverso, aveva votato all'unanimità tutti i punti in cui si stabiliva il diritto della persona detenuta a intraprendere lo sciopero della fame senza interferenze, definendo tra l'altro in modo molto interessante lo sciopero della fame come una forma estrema di comunicazione. Peccato che in una comunicazione servano quantomeno due parti. E poi invece aveva votato con una maggioranza molto fratturata il fatto che i medici, al di là di dover fornire tutte le cure necessarie, possano anche arrivare ad alimentare forzatamente la persona detenuta, perché lo sciopero della fame e la morte eventualmente derivante sono funzionali al condizionamento di altre persone delle loro scelte. Queste testuali parole. Insomma, quella era stata una scelta fortemente condizionata da pressioni politiche, che aveva stabilito soprattutto in quel contesto la volontà di non produrre una morte troppo scomoda, una morte troppo emblematica come quella potenziale di un prigioniero anarchico in 41 bis, mentre invece due persone in sciopero della fame in uno stesso remoto carcere siciliano non valgono assolutamente nulla. Non valgono nulla per il Ministero della Giustizia, per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per i garanti dei detenuti, delle persone detenute, per la direzione del carcere stesso. Rispetto appunto alla derubricazione a suicidio di queste due vite sottratte dalla incapacità di ascolto, probabilmente dalla noncuranza, dall'abbandono attentivo politico e in generale dalla deresponsabilizzazione di tutto l'apparato detentivo, definito appunto come suicidio, arriva un messaggio. Definire il suicidio una mossa politica furbissima è il solito meccanismo di colpevolizzazione delle vittime misto a cinismo e forcaiolismo. Secondo me è anche proprio una meccanica della deresponsabilizzazione. Comunque, di questi due uomini lasciati morire, tra l'altro ci è dato sapere veramente pochissimo. Gli unici dettagli, che tra l'altro hanno smesso di interessare dopo due giorni, anche gli unici tre o quattro giornali che se ne sono occupati, principalmente Cronaca Siciliana, quello che ha fatto un quadro un po' più attento è stato una pubblicazione online Open, se vi interessasse andare a spulciarvi l'articolo. Appunto, i dettagli che riguardano queste persone, i protagonisti e le vittime di questa vicenda, riguardano solo l'origine, appunto, uno russo, uno italiano. Il fatto che il cittadino russo lottasse per ottenere di scontare la pena nel paese di origine, che quello italiano proclamasse la sua innocenza. Dagli articoli, tra quelli della cronaca locale e appunto questo vagamente più articolato di Open, emergono come dato interessante le contraddizioni sulla distanza tra le due morti, nel senso che in alcuni viene dato circa un mese di distanza tra i due decessi, in altri un paio di settimane, ma l'aspetto che accomuna tutte le versioni è quello che solo dopo la seconda morte, in sciopero della fame, nello stesso carcere della appunto seconda persona detenuta, a quel punto i sindacati di polizia penitenziaria abbiano diffuso la notizia. Ovviamente non sto a ricordare, anzi lo faccio perché evidentemente lo sto già facendo, come i sindacati di polizia penitenziaria detengano il monopolio dell'informazione che può in qualche modo attraversare le maglie, le membrane della censura carceraria, salvo che non siano altre persone detenute a prendere parola e a riuscire appunto a scrivere all'esterno, a comunicare con l'esterno. Ebbene, i sindacati di polizia penitenziaria, detentori del monopolio informativo, ecco che solo dopo la seconda morte in sciopero della fame scelgono di scrivere all'interno dei canali di comunicazione sindacali. A questo punto emerge questa serie di eventi, viene ripresa dal garante delle persone detenute e qui emerge un altro aspetto, forse uno dei dati più miseri di tutta questa vicenda, e sono i rimpalli di responsabilità. Una ricostruzione dei rimpalli assolutamente che produce una serie di incroci pazzeschi, nel senso che la direzione del carcere di Brucoli, di Augusta appunto, i secondini, i garanti dei detenuti regionali e nazionali, tutti si sono espressi per stabilire esclusivamente come non fosse loro la responsabilità di comunicare quanto stava avvenendo in tempo utile. Al di là appunto di questi biechi rimpalli, gli unici attori che non si sono neanche espressi a riguardo al fatto che in Italia nel 2023 due persone detenute siano state lasciate morire in sciopero della fame sono stati il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Dalle loro fauci solo silenzio. Tra l'altro questo tipo di diluizione burocratica, di responsabilità diluite all'interno degli apparati, lo abbiamo visto scatenarsi con un'evidente regia politica per quanto ha riguardato la lotta di Alfredo Cospito, sempre anche lui sul filo tra la vita e la morte, e anche in quel caso il ministero cercava di rimbalzare alla magistratura di volta in volta le responsabilità su una eventuale morte di questo compagno prigioniero. In questo caso non c'è stato neanche bisogno di una regia politica per attivare questa deresponsabilizzazione, si è attivato semplicemente meccanicamente la dimensione burocratica degli apparati. Comunque, in quasi tutti questi articoletti che ne danno notizia, o meglio, che ne davano notizia fino a qualche giorno fa, visto il disinteresse rispetto a una vicenda di questa gravità, subito censurata comunque dai media di regime, si è stabilito in modo davvero geniale e originale un parallelismo giornalistico con il cosiddetto caso Cospito. Lo fa anche un diretto responsabile di questa vicenda, lo fa anche il Garante Nazionale delle Persone Detenute, sottolineando la disattenzione nei confronti di queste due persone detenute in sciopero della fame rispetto ad Alfredo Cospito. Il Garante delle Persone Detenute, che, come dire, se fossi in lui chiederei almeno scusa, un bel mi dispiace per la mia disattenzione. Ammesso che di disattenzione si tratti, o al contrario magari della volontà di non proseguire con una riapertura della visibilizzazione dell'apparato punitivo, perché che cosa potrebbe significare mostrare l'esistenza di altre persone in sciopero della fame in Italia dopo che si è appena sopita la visibilità sulla violenza dell'apparato punitivo italiano suscitata dalla lotta contro il 41 bis e dallo sciopero della fame di Alfredo? Un bel silenzio, comodo a tutti. Ma la grande differenza forse tra queste tre storie, tra quella di questi due uomini morti ad Augusta e quella di Alfredo, è che i primi due non avevano alcuna rete di solidarietà, alcuna rete di visibilizzazione, neanche appunto la funzione minima e cosmetica dei garanti, perché non hanno ricevuto nessuna visita. Per cui, per concludere, riprenderei la connessione tra queste due notizie, appunto le denunce per la solidarietà portata fuori dalle mura del carcere di Bancali quando Alfredo Cospito era in sciopero della fame all'interno di quella struttura, e quindi 70 denunce, e due invece persone lasciate morire per troppo silenzio. Tra l'altro, sempre dal carcere di Augusta, dal carcere appunto di Brucoli, sabato sera è iniziata a circolare praticamente in diretta, a distanza di pochissime ore dall'inizio degli eventi, la notizia di un ragazzo di origine afghana che era stato a lungo rinchiuso nella sezione punitiva del carcere di Augusta, che era stato quindi trasferito proprio perché considerato problematico nel reparto di articolazione psichiatrica a Barcellona Pozzo di Gotto. Barcellona Pozzo di Gotto è un ex ospedale psichiatrico giudiziario, ora carcere psichiatrico, carcere manicomiale. È ritornato quindi dopo qualche giorno, forse qualche settimana, ritornato bombato di neurolettici, di psicofarmaci a Brucoli, ad Augusta, essendo che poteva venire considerato come primo accesso in matricola, gli era stata promessa una telefonata per avvisare i familiari che aveva fatto nuovamente ingresso all'interno del carcere di Augusta. Poi successivamente altri pezzi della burocrazia muscolare dei secondini hanno rifiutato di consentirgli di effettuarla. Quindi questa provocazione da parte dei secondini è proseguita fino a un pestaggio nei suoi confronti. A quel punto prima i detenuti della stessa sezione punitiva si sono ammutinati, la notizia si è poi estesa anche in altre sezioni del carcere. A quel punto, in una situazione di protesta diffusa, è partito l'intervento in tenuta antisommossa della componente muscolare, arrivando a richiamare anche personale fuori turno. Si riempie il carcere di secondini in tenuta antisommossa, arriva una telefonata all'interno del carcere in cui si dice: siamo a conoscenza di quello che state facendo, siamo a conoscenza del fatto che un detenuto psichiatrizzato è stato pestato e che siete schierati in tenuta antisommossa. A quel punto è stato tra l'altro raccontato da chi stava telefonando, da diverse persone che stavano telefonando, che la notizia era uscita in diretta anche su Radio Blackout, e a quel punto è rientrata l'emergenza. Questo perché la visibilità di queste operazioni è qualcosa che in qualche modo viene decisamente considerata come incompatibile con il loro lieto svolgersi. E quindi, insomma, scampato un potenziale pestaggio, poi ovviamente sarebbe stato, come in altri casi, definito perquisizione straordinaria. Visto che si parla di visibilità, cerchiamo adesso quantomeno di dare un po' di visibilità ad alcune altre persone in sciopero della fame e a rischio di morte nelle carceri italiane. Due prigionieri come Alessio Attanasio e Domenico Porcelli e comunque sempre rispetto alla asimmetria nel valore delle vite e rispetto alla letalità della deresponsabilizzazione burocratica, ci ascoltiamo un brevissimo contributo dalla Sardegna. È un ringraziamento alle compagne e ai compagni della Sardegna.
Alessio Attanasio è attualmente in stato di custodia cautelare per fatti accaduti nel 2001. Sono in corso i due processi di appello. Ha già scontato 30 anni di carcere, di cui 20 ininterrottamente detenuto nel regime detentivo speciale del 41 bis. Al momento, dopo un periodo in regime di alta sicurezza 1 nel carcere di Massa Mauristano, si trova ristretto nuovamente in regime di 41 bis, pur senza esservene i presupposti, nel carcere di Nuoro. Non solo, ma è altresì sottoposto alla sorveglianza speciale 14 bis, perché mentre si trovava nel carcere di Massama, stante le sue pretese legittime, ha avuto qualche rapporto disciplinare e hanno pensato bene di applicargli tale restrizione, ovvero isolamento, privazione della TV, del fornello per cuocere e riscaldare i cibi, ante degli armadi a specchio. Al momento, tra l'altro, gli impediscono l'utilizzo del PC né per studio. Lui è regolarmente iscritto al corso magistrale della facoltà di giurisprudenza all'Università di Sassari, né per consultare atti processuali, nonostante sia autorizzato dalle varie pronunce giudiziarie, perché queste vengono ritenute prive di valore essendo datate a prima della nuova carcerazione. Domenico Porcelli è detenuto, ancora in custodia cautelare, visto che non è mai stato condannato, nel carcere di Bancali a Sassari, rinchiuso nella sezione del 41 bis. Dal 28 febbraio ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il suo stato di detenzione e in solidarietà con Alfredo Cospito. Dopo due mesi di sciopero della fame, la situazione di Domenico è precipitata. Ha perso 13 kg e hanno già dovuto iniziare a fare flebo, che però ha deciso di rifiutare dal 3 maggio e quindi non fa più da due sabati. È comparsa disestesia, cioè perdita di sensibilità causata da interruzione totale o parziale dei nervi sensoriali, alla mano destra e dolore all'avambraccio destro, poi sparita. Persiste invece quella al piede. Nessun parlamentare ha sentito il bisogno di interloquire con lui, né tantomeno il ministro della giustizia, che è stato più volte sollecitato, mentre il garante nazionale ha inviato una risposta scritta all'avvocata, ma non è mai andato a trovarlo in questi due mesi di sciopero della fame. Lui è in custodia cautelare in quanto ha subito una condanna lo scorso giugno, ma ora è in appello, quindi in attesa di decisione. Esistono detenuti di serie A e detenuti di serie B anche all'interno del regime detentivo speciale del 41 bis, ma il diritto alla salute non è garantito per nessuno. Il magistrato di sorveglianza di Sassari ha ritenuto di non dover sospendere la carcerazione, non essendoci i presupposti per farlo, ma ha rimesso gli atti al tribunale per valutare la situazione e scritto al DAP per eventuale trasferimento presso struttura medica.
Insomma, anche per quanto riguarda la lotta di Alessio Attanasio, di Domenico Porcelli, due prigionieri in sciopero della fame a rischio di morte, si osserva la deresponsabilizzazione degli apparati, una responsabilità che invece ci teniamo a ribadire e che procede dalla direzione del carcere ai garanti delle persone private della libertà, fino ovviamente al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è una responsabilità che ovviamente coinvolge anche il conformismo dei media di regime.